Benvenuti ad una nuova puntata di Dodecafonica. Ciao Massimo, come
ciao,
sapete
Milena.
Qui con me c'è Massimo Cervini come ogni volta, ahimè.
Ah, qua carina.
Oggi la puntata sarà dedicata alle percussioni, quindi vi faremo ascoltare dei pezzi dei compositori ovviamente contemporanei scritti per percussioni e non solo, magari anche per qualche altro strumento, ma soprattutto le percussioni. Poi avremo l'onore di ospitare i Tetractys, che ho sempre paura a dirlo, Massimo.
Sento che c'hai delle problematiche di dizione.
Sì, perché c'è quell'instabilità di fondo che mi fa sbagliare il nome.
Tetractys.
Però... sì, è un po' uno scioglilingua, Tetractys. Va bene. E poi parleremo di John Cage, quindi avremo Baroque and Roll, l'immancabile rubrica, la peggiore del mondo, d'altronde sì, perché privarsene. Vi faremo ascoltare la seconda parte dell'intervista con il maestro Alessandro Solbiati, la prima l'avete ascoltata nella scorsa puntata.
Poi basta, quante ne volete.
Poi basta.
Quante ne volete.
Abbiamo un'ora, quindi dobbiamo ottimizzare i tempi.
Esatto, e quindi grazie Milena per averci fatto un sommario molto dato, un assaggio di tutto quello che ascolteremo. Intanto posso dirvi che la sigla che avete ascoltato oggi è stata composta da Andrew Harvey,
il grande Andrew
Harvey,
che
è un grandissimo membro di Società del Suono, uno dei fondatori e forse principale ispiratore ma non solo di Società del Suono, delle nostre vite.
Sì, Andrew ha...
la penso un po' così. Mentre
ha qualcosa in più rispetto agli altri esseri umani.
Esatto. Mentre il macaco che avete sentito in apertura era Luca Cipiciani.
Grande Luca.
Che sarà più tardi con noi per... ridere e piangere sui pezzi terribili che ha trovato per Baroque and Roll,
altro fondamentale componente tra l'altro di Dodecafonica.
Luca, senza Luca che mondo
non sarebbe? Ci sarebbe Baroque and Roll, quindi
esatto.
Magari sarebbe meglio. Luca,
beh,
ciao.
Dai, non dire così, sei proprio un disastro comunque. Bene, iniziamo subito parlando di uno dei compositori più importanti del Novecento. Ha dedicato moltissimo alla sua produzione alle percussioni, cioè moltissima, forse no, però un bel po', vero Milena? Stiamo parlando di John Cage. Guarda, se dici sì alla radio non si sente.
Sì, è vero.
Ok, perfetto.
Ero presa dalle tue parole.
Grazie, carinissima. Stiamo parlando di John Cage, un compositore statunitense la cui fama probabilmente non dipende da questa trasmissione.
Direi di no.
Esatto. Parlare di John Cage in poche parole è parecchio difficile. Infatti è uno dei grandi rivoluzionari della musica contemporanea, insomma, quindi chi non la digerisce troppo ora sa pure con chi prendersela.
Già, ma ormai è morto, non lo potete più menare, quindi...
come un po' tutti.
D'altronde.
Esatto.
Che tra l'altro, Massimo, io ho dedicato la mia tesi di laurea a John Cage. Pensa quanto adoro John Cage. Sì.
Mamma mia, ecco perché parli sempre, vuoi sempre metterci John Cage.
Sì, per quello.
Sto facendo una battaglia per parlare anche di altri, ma una volta ogni tanto.
Però ce l'ho fatta finalmente.
Comunque, non vi stiamo ad annoiare con nozionismi esagerati sulla sua carriera, esiste un sito molto interessante che si chiama Wikipedia. Comunque, a noi interessano per ora alcuni aneddoti simpatici, anzi probabilmente un aneddoto simpatico che potete anche trovare su YouTube, vero?
Sì, infatti, ma noi, come dice Massimo, vogliamo parlare di cose poco serie dei compositori, perché tutti parlano di quelle serie e a noi non ci interessa invece. Perché nel 1958 Cage era in Italia, pensa un po', Massimo lavorava con Berio allo studio di fonologia della RAI.
Che carini, eh? Immagino Cage e Berio.
Che carini, infatti.
In pausa pranzo.
Sì, e pensa che c'era pure Umberto Eco con loro ogni tanto. C'è un gruppo d'amici particolare, direi.
Umberto Eco non sa perché sta sempre in mezzo. Cioè, è incredibile.
È fantastico, è ovunque.
Esatto.
E siccome Cage si moriva un po' di fame, e questo purtroppo è il destino di tutti i compositori, Berio e sua moglie lo spinsero a partecipare al programma Lascia un raddoppia. Pensa te, il programma di Mike Bongiorno.
È incredibile.
Cioè, io non vorrei dire, ma si dice che addirittura prima di entrare in trasmissione in diretta, la moglie di Berio ricucì la camicia a Cage perché non aveva i soldi e ce l'aveva strappata. E lo stesso vestito gli fu prestato da Berio, pensate, proprio in mezzo a una strada. E tra l'altro il suo partecipare all'Ascia e Raddoppia era per fare dei possibili soldi per cercare di tornare in America, se no il volo o la nave, qualsiasi cosa fosse, non se la pagava.
Mamma mia, che brutta fine faremo. E quello era John Cage, era pure un genio,
sì,
pensa a noi.
Sì, vabbè, pensa a te. Cioè, e poi ha fatto pure la storia. E lo sai Cage come partecipò? In qualità di micologo, ovvero esperto di funghi, io dico, no? Cioè, tu sei compositore, fai la fame e partecipi in qualità di micologo. Vabbè. Purtroppo il lavoro del compositore basta, è per pochi.
E poi ho visto... Ricordo di averlo visto qualche anno fa questo video su YouTube, c'è Mike Bongiorno che lo insulta praticamente riguardo alla sua musica in modo folle.
Assolutamente sì, infatti diciamo che Cage era un personaggio un po' strano, particolare.
Ho capito però.
Sì, che... aveva anche una personalità particolare, uno come Mike Bongiorno, tutto di un pezzo, che ascoltava Bach... La musica di Cage, insomma, la vedeva un po' di brutto occhio, ecco, o di brutto orecchio, sì, sì, direi, sì, più che altro, in questo caso.
Beh, ad ogni modo, Cage fece sentire al pubblico italiano i pezzi Waterwalk e Sound of Venice, suscitando, appunto, come dicevamo, gli sfottò di Mike Bongiorno per quella musica per lui un po' incomprensibile, tanto che, ironicamente, lo invitò a fare l'esperto di funghi piuttosto che il compositore.
Eh già.
Pensa te, che miseria la vita umana.
Davvero.
Cage salutò l'Italia dicendo «Io me ne vado, ma la mia musica resta», e la risposta di Mike Bongiorno dice tutto, la dice molto lunga. «Ah, lei va via e la sua musica resta qui, ma era meglio che la sua musica andasse via e lei restasse qui».
Sì, arrivederci, signor Cage, buona fortuna nella serie.
Vabbè, e così è stato trattato uno dei più grandi compositori del Novecento da Mike Bongiorno. Ma vabbè, questo è quello che succede.
Sì, tra l'altro furono usate, e questa è una caratteristica di Cage, per quelle due esecuzioni delle percussioni molto particolari,
che
perché
non erano neanche proprio le percussioni, quindi.
Beh, Cage le trasforma in percussioni, cioè una delle filosofie...
Se vuoi ti trasformi in una percussione, anch'io mi lema, non credo che ti piaccia.
Cioè, Cage trasformava tutto in percussione meno che gli esseri umani.
Ah, okay.
Ok, non vorrei finire morta in ospedale. No. Perché riteneva che tutto ciò che si trova nella vita quotidiana potesse produrre suono. Quindi lui prende un pezzo e lo scrive per tazzine, cerchioni di latta, bottiglie, pezzi di vetro. Questa era una delle filosofie maggiori di Cage, i suoni di tutti i giorni trasformati in musica.
Ah, perfetto, interessante,
sì,
direi.
Sì, sì.
Quindi un personaggio di una certa caratura sperimentatrice, chissà,
sì,
se
molto.
È una frase che si può proprio dire in assoluto, però ci proviamo. Quindi cominciamo a toccare con mano, anzi ascoltare con orecchio quello che faceva il nostro caro John Cage, e vi proponiamo come prima cosa un estratto, sempre per percussioni, chiamato First Construction in Metal. È un pezzo scritto nel 1939, dopo che lo stesso Cage fondò alla Cornish School un'orchestra di
che
sole
pronuncia.
Percussioni. No, beh, insomma, è venuto anche un po' male. Comunque,
appunto,
quindi,
era ironico.
Grazie. Orchestra di sole percussioni, dicevamo. E percussioni molto particolari, come dicevi te, Milena, cerchioni di auto, tazzine, gong balinesi, cimbali turchi, cinesi, insomma, un disastro.
Però vedi, tu spendi i soldi per comprare un pianoforte, Cage prende il caffè con la tazzina suona, cioè se pensi è utile come...
Sì, certo, poi dopo, adesso non so io con una tazzina e basta tutta la vita quel che ci riesco a combinare.
Vabbè.
Però... ci possiamo provare.
Basta la fantasia.
Ok, vabbè, se basta quella sono a posto. Comunque, il pezzo, dicevamo, è per 6 percussionisti ed un assistente. Che cosa fa l'assistente? Io non l'ho capito, tu lo sai?
Controlla tutti i vari strumenti. Cioè, no. Conta che se uno guarda un video di questo pezzo vede che ci sono tantissime percussioni e l'assistente sta lì e controlla le varie percussioni che devono essere usate.
Ho capito, perfetto. Va bene, ascoltiamone un estratto allora. Thank you. Milena, capito? Capito,
sì,
il cage?
Un po' tetro, direi.
Un po' ansiosettino,
forse...
un po' ansiosettino, però vabbè, ha fatto tante cose anche più, come dire, piacevoli nel senso un pochino più comune del termine, però vi volevamo far ascoltare qualcosa di molto particolare e caratterizzante.
Sì,
della
ma
sua
poi,
opera.
Scusa, Dario Argento ha bisogno di compositori così, sennò che musiche mette nei suoi film?
Anche tu hai ragione, Comunque, andando avanti, parliamo un po' dei Tetractys, me l'avevamo accennato in apertura. Abbiamo questo gruppo di percussioni che ci ha inviato un po' di pezzi eseguiti da loro e addirittura scritti per loro.
Per loro.
Wow, adesso vi spieghiamo tutto.
Poi sono, diciamo, bazzi che hanno la zona di Perugia, perché sono originari, cioè il gruppo nasce a Perugia comunque, no?
Sì, sì.
Quindi
sì,
ne siamo anche contenti.
Sì, siamo contenti e conterranei. Sì, i Tetractys sono un gruppo di percussionisti ormai molto affermato, composto da Gianni Maestrucci, Leonardo Ramadori e Gianluca Saveri come fondatori del gruppo, a cui poi si sono aggiunti due valentissimissimi, giovanissimissimi, bellissimissimi componenti percussionisti, quindi, che sono Matteo Flori e Laura Mancini, che già Laura ha collaborato con noi, Matteo sicuramente, vedrete che collaboreremo in molti modi. Nel corso della loro carriera i Tetractys hanno sperimentato molti linguaggi diversi e collaborato anche con solisti appartenenti a generi musicali molto disparati, tra cui addirittura Jovanotti, il batterista Christian Meyer, il batterista di Elio e le Storie Tese, oppure, per tornare a musica un pochino più, come dire, intellettualizzata, il pianista jazz, molto, anche lui molto affermato,
sì,
e anche lui quasi conterraneo, perché se non sbaglio è di Assisi,
sì,
Roberto Ciammarughi.
Sì, e poi molti altri che evitiamo di dire, se no stiamo qua fino a domani, perché appunto i Tetractys, vedi che non riesco a dirlo,
vedi,
cioè sono molto molto ricercati, quindi la loro carriera è tutta diciamo in salita, ma nel senso positivo del termine, che
in ascesa,
in
diciamo.
Ascesa, ecco. Benissimo. Sì, inoltre a breve, a dicembre, si esibiranno a Ravenna Festival e registreranno un CD in sestetto, dove seguiranno le opere di alcuni compositori come Varese, Cowell, Harrison, eccetera, eccetera. Insomma, vediamo che hanno sempre dei nuovi lavori e dei nuovi progetti, e questo dimostra la loro qualità. Inoltre svolgono anche un'attività divulgativa, fanno delle lezioni concerto, delle performance per i bambini, quindi sono un gruppo proprio a tutto tondo, i Tetractys. Senti, taglia tutto, poi...
Allora, dai, noi Milena, che ti perdoniamo anche se hai problemi.
Tanto lo sapete ormai che ogni tanto
problemi di sinapsi. Comunque, dicevamo, per i Tetractys, lo accennavo prima, hanno scritto anche compositori di grande fama, come ad esempio Giovanni Solli, ma che forse è più noto come violoncellista, anzi sicuramente è più noto come violoncellista, ma è anche un compositore. che ha fondato tra l'altro l'Orchestra dei 100 Violoncelli. Ricordo una loro esibizione al concertone del primo maggio.
C'ero. Sì.
Hai sentito qualcosa? Perché io ricordo che si sentiva poco. Comunque...
Ma perché eri ubriaco? Tu non sentivi.
Ma io ero a casa, forse eri tu che eri ubriaco.
No, io stavo benissimo.
Sì, ci credo. Comunque, Giovanni Solli, ma da qualche anno è anche direttore della Notte della del festival La Notte della Taranta. Milena ci teneva a dirlo perché è un'altra di quelle fricchettone che prendeva là.
sì. E balla.
Esatto.
Salta, anzi, vabbè. Perché non voglio... Cioè, ballare non ci riesco, purtroppo. Ah, okay. Non so i passi, però salto.
Ho capito, va bene. Insomma, contenta tutti.
Sì.
Adesso vi facciamo sentire il primo movimento di Millennium Bug, che è appunto il pezzo scritto da Giovanni Solli, ma appositamente per i Tetractis. È un pezzo del 2000 che loro sono impegnati a portare in giro per tutta Italia e non solo, e adesso anche trovato tanti altri gruppi di percussioni che vogliono suonarlo perché è bello, i Tetratti sono bravi e quindi
è richiesto.
Sono bravo, ecco.
Sì, sì.
Il pezzo è per Marimba Bongos, sarebbe bongo. Ma Bonghi, non lo so, dite come voi.
Bongos con la S è più
Floor Tom, che significherebbe semplicemente il timpano della batteria, quello da terra, insomma, quello non intonato, mi raccomando. E Tom. Quindi ascoltiamo il pezzo e ci sentiamo dopo per commenti che sicuramente Milena ci vorrà fare dall'alto della sua cultura.
Certo.
Thank you.
Bene, eccoci tornati in studio. Siamo con Luca adesso per la nostra tradizionale, il nostro tradizionale momento cacofonico.
Esatto, ciao a tutti.
Chiamato Baroque and Roll. Oggi ci sarà anche qualcosa di veramente baroque, effettivamente.
Esatto, parleremo di strumenti nobili come il violino
e anche un altro molto nobile come l'organo
e un coro.
E un coro, cioè la prima espressione della musica
dal gregoriano, antica, direi, no?
Sì, esatto, cioè, stiamo parlando di cose serie, mica cavolate. E quindi, insomma, Luca si è dato da fare per andare a scovare in rete altre perle nere della musica mondiale. Adesso andiamo a sentire subito cosa ci ha portato. Bene, la prima cosa che ci hai portato è la famosissima Marcia alla Turca di
Turca Wolfgang. E non solo come marcia, potremmo sentire perché...
Sentiamo. Pianista c'è.
Esatto, e fra poco anche il violinista.
Il violinista che pecca forse leggermente nella percezione del tempo.
Sì, diciamo che a casa gli veniva bene, nel senso con...
Diciamo che questo potrebbe essere... Sentiamo. No, lui è proprio una dissociazione totale tra coclea e attività cerebrale.
E anche il pianista comunque imperterrito.
Sì,
lui...
sì, lui...
Chi se ne frega, ha detto, io sono nel giusto, io vado bene.
Io vado. Beh, praticamente hanno inventato un nuovo concetto di interplay.
E di arrangiamento anche, soprattutto.
Il pianista nel frattempo è scomparso, no, giustamente.
Però ora, piano piano, ritorna, se sentite. Ci prova, ma no.
No, però no. Non c'è niente da fare, è andata così. Vabbè, questo poteva essere tranquillamente un'audizione per i campionati mondiali di autismo, e penso che le abbiano anche prese.
Entrambi.
A questo punto. Sì, sì.
Testa alle serie proprio.
Testa alle serie. Mentre arriviamo ad Handel invece, parlavamo
Messia.
Della nobiltà della musica.
Maestoso questo coro.
Beh,
e fin
sì.
Qui va bene, bello. Ma puoi sentire fra poco già l'inizio, l'incipit del...
Wow, che è successo? Un'ischemia totale.
Fantastico.
Ma può darsi pure che l'organista avesse qualche problema con qualcuno. Cioè, questa è la sua testa sbattuta contro la tastiera.
Assomiglia a un film di Fulci degli horror degli anni Ottanta.
Come al solito, grande. E c'è anche l'applauso.
Beh, se applaudono loro, c'è speranza anche per noi.
Della serie ormai abbiamo pagato.
Esatto, ammortizziamo il costo.
Grazie Luca, come al solito ci hai portato delle cose di una bruttezza unica.
Perché la vostra soddisfazione è il mio miglior premio.
Esatto. Grazie ancora Luca, alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
Allora, io direi dopo Baroque and Roll torniamo ad essere seri. O almeno proviamoci, caro Massimo.
Proviamo, dai.
Dopo Baroque and Roll è tutto più difficile, effettivamente.
Tutta questa rubrica l'ami proprio.
No, perché è un po', ecco, sgradevole da sentire.
Sì, ma l'idea era quella.
No, appunto.
Dai, andiamo avanti.
Spero che l'obiettivo è stato raggiunto. Ma visto che parliamo di John Cage, forse Mike Bongiorno, se fosse qui, ci direbbe che ancora non siamo tornati alla serietà. Però, comunque...
Sì, Mike Bongiorno, per fortuna, come John Cage, è deciso.
Saranno lì a parlare, forse, nell'aldilà, sì. Non lo so. Dopo aver scritto First Construction, in metal, Cage compone altri due brani, che con molta fantasia chiama Second Construction e Third Construction.
Avrà voluto fare una serie, insomma, via.
Sì, infatti.
Glielo perdoniamo.
Infatti. Noi vorremmo farvi sentire Second Construction. E siccome la tempistica non ce lo permette, vi abbiamo messo come sottofondo Third Construction, così un po' lo sentite e poi se siete interessati ve lo ascoltate da soli a casa.
Oh,
no?
Sì, ma infatti sì. Quindi adesso vi facciamo sentire Second Construction, quello che sentite in sottofondo è Third Construction,
okay.
Perché non è che si capiva benissimo quello che hai detto. Però
no, si capiva, sei tu
sì,
che stai sempre
vabbè,
lì.
Sono lamentoso.
Sì, sì, questo sì, da buon uomo quale
vabbè,
sei.
Sei buon uomo,
guarda che ritiro fuori il femminismo,
no,
lascia
ti prego.
Questo pezzo è stato scritto nel 1940 per quattro percussionisti e diciamo ha la stessa struttura ritmica di First Construction, per
sì,
questo
so.
Che sono in un certo senso connessi e fanno parte un po' di una triade
di una triade, di una serie che utilizza materiali in comune e idee in comune, chiaramente
sì.
Viene usato poi Milena il piano preparato, che è una roba che a me piace in generale molto.
Sì, già.
Che non è un piano che ha studiato molto, questo battutone. Comunque.
Beh, sono simpatico.
Esatto, è una tecnica resa famosa in realtà dallo stesso Cage. È piuttosto semplice, è come più o meno avrebbe fatto un bambino un po' dispettoso con il genitore pianista. Nel senso, si prendono le corde del pianoforte, cioè la cordiera del pianoforte, perché non è che le stacchi le corde.
Un pianoforte.
Esatto, e ci metti in mezzo, dato che le corde del pianoforte sono in quasi tutte le zone della tastiera a 3 per avere più suono, ci si mette in mezzo un materiale diverso, che può essere di gomma, di metallo, di carta, di qualsiasi tipo in realtà. Questo, a seconda del posizionamento lungo la corda e un'altra serie di parametri, crea delle sonorità molto particolari. È come suonare una tastiera che però ha moltissimi suoni diversi al suo interno. Molto interessante.
Beh, d'altronde Cage era un po' un bambino che sperimentava.
Sì, ricordiamo anche i suoi pezzi per toy piano, in realtà, cioè pianoforte giocattolo.
Sì.
Quindi anche in questo pezzo, oltre al piano preparato, vengono usate percussioni particolari, insomma, da rullante che non è particolare, però già le lastre di metallo che suonano tra l'altro benissimo. E come primo oggetti della vita quotidiana, come vasi, maracas, che io utilizzo nella mia vita quotidiana, Milena.
Sono utili, le maracas.
Cioè, non sono proprio della vita quotidiana. Comunque, vabbè, insomma, Milena.
Ho messo la virgola qui.
Insieme a. Sì, scrivendo la scaletta.
La virgola dice, sì. Significa, e poi c'è altro, ok.
Va bene, scusa, colpa mia. Va bene, Cage dunque crea un marasma di suoni percussivi mescolando strumenti tradizionali e gli oggetti più variegati, come abbiamo visto maracas per lo più.
Va bene.
Adesso oggi ci stiamo proprio lasciando andare. Comunque, a parte questo, Milena,
piano piano conosceranno quelli che siamo veramente.
Sta venendo fuori pericolosamente.
Già.
Quindi, per evitare di creare un'impressione troppo brutta ai nostri ascoltatori, andiamo ad ascoltare il pezzo che si chiama Second Construction, l'abbiamo detto, che ha una durata totale di circa 6 minuti.
Vabbè, questo non è rilevante.
Ma cioè, no, secondo me lo è invece, perché è bello quando ci sono pezzi un pochino impegnativi, ti dico, guarda, dura così.
Quindi nel mentre vai al bagno, fatti la doccia.
Mettiti l'anima in pace, adesso dura così, esatto, se hai 6 minuti di questo pezzo non ti piace, sai che dura quello.
Fai una telefonata a tua madre, insomma.
Sì, esatto, secondo fumi una sigaretta.
Ecco, appunto.
Speriamo che non sia questo l'esito delle nostre proposte musicali, ma se così deve essere, preferiamo a questo punto che ne siate consci
che
da
non
prima.
Sprechiate il vostro tempo.
Quindi, John Cage con Second Construction.
Bene, torniamo in studio e...
Ho dato una botta al pianoforte per sbaglio.
Bravo, non rompilo, si è sentito forse, rompilo, però, tanto non paghi tu.
Che ne sai, comunque dai, andiamo avanti Milena, sempre a litigare io e te.
È amore, nella scorsa puntata abbiamo ascoltato l'intervista che il nostro Massimo ha fatto al maestro Solbiati, Alessandro Solbiati. Compositore di fama internazionale e anche insegnante di composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di
Milano. Dai Milena, che ti diamo un premio se riesci a dirlo.
Andrò da un logopedico.
va bene.
Riesco,
proseguo,
scusa.
Io oppure vai te?
Sì, vai.
No, dai, continua, so che ce la puoi fare.
Dicevo, andrò da un logopedista. Comunque, e quindi faremo ascoltare la seconda parte perché è stata un'intervista molto lunga ed interessante. Ci dispiaceva tagliare troppe cose, quindi ve l'abbiamo fatta sentire in due puntate diverse.
Oggi, sì, oggi vi facciamo sentire la seconda parte di questa intervista. Come diceva Milena, come dire, raccoglie riflessioni sulla musica contemporanea e sulla musica in generale molto interessanti, quindi vi consigliamo di prestare orecchio a queste interessanti parole e ci sentiamo dopo con probabilmente qualcos'altro dei Tetrazzi.
Ah, anche tu!
Mi stai contagiando,
no,
con la dislessia.
È che chi prende troppo in giro fa questa fine.
Infatti. Va bene, Alessandro Solbiati. Siamo qui con il maestro Alessandro Solbiati per la seconda parte dell'intervista che ha gentilmente concesso a Dodecafonica. Maestro, una domanda che poniamo sempre ai nostri intervistati. Ritiene che ci sia una modalità, e se sì quale, per riuscire a portare la musica contemporanea ad un pubblico generale e riuscire ad essere veramente, sinceramente ascoltati? Ha delle esperienze in proposito o delle idee in proposito?
Allora, ci sono due difficoltà di base. La prima è che, diciamo in Italia, ma purtroppo temo di non dover dire soltanto in Italia, manca nella coscienza collettiva la nozione stessa di storia della musica. Attenzione, non sto dicendo che manca la conoscenza della storia della musica, manca addirittura la coscienza del fatto che esista una storia della musica. Cioè, se vado in mezzo alla strada e se chiedo a 20 persone se è nato prima Giotto o Michelangelo, secondo me 19 su 20 mi rispondono giusto, forse anche 20 su 20. Io non sono altrettanto sicuro che se chiedo a Bruciapelo se è nato prima Bacco o Mozart, perché questi mi sappiano rispondere. Per me un simbolo perfetto sono quei cestoni orribili che si vedono negli autogrill. Ci sono dei cestoni con dentro i CD di musica classica, che vuol dire da Bach a Tchaikovsky di solito, che è un calderone unico, una specie di pastone generale, per cui se poi improvvisamente uno capita che accende la radio e sente due note di Berio, dice: ma questi sono andati pazzi tutti, perché non essendo in possesso di nessuna nozione di evoluzione del pensiero musicale, quella roba lì viene dal nulla, dal cielo. Questa è la prima difficoltà. La seconda difficoltà è più sottile, e cioè è che la musica richiede tempo. Cioè, se si fa una mostra a Palazzo Reale a Milano su Mondrian, per dire, un motore scomodo della pittura contemporanea, fa solo forme geometriche, eccetera, lei vede file davanti che vogliono entrare e migliaia e migliaia di persone che vanno a vedere. Se lei fa un festival sulla musica di Boulez, un festival Boulez, ci vanno pochi, magari no, ma un numero molto inferiore. Qual è la grande differenza? L'opera viene fruita integralmente subito. Decido che non mi piace e volto la testa. Se io vado in un concerto, mi becco un pezzo che e rimango spiazzato nei primi 10 secondi, me la cucco tutta da capo a fondo e devo star fermo magari per 3/4 d'ora. Sono disponibile a dare il mio tempo in questo modo? La risposta è no nel mondo d'oggi, voglio essere garantito prima. Queste sono le due difficoltà base. Quindi, come superarle? Innanzitutto sdrammatizzando, nel senso, io ho sempre sognato, infatti l'ho spesso detto, non mi posso illudere sul fatto che in Italia si creeranno 10.000 capi di storia della musica nei licei. Sebbene continui a trovare vergognoso che sia pensabile oggi ancora che uno va a porti la maturità classica, il romanticismo, e non sappia il nome di Schumann, che non lo si ritenga importante, che porti il risorgimento italiano, che non abbia mai sentito 10 minuti di Verdi. Ed è così, no? Ed è esattamente così. A me piacerebbe che un insegnante di storia dell'arte quando parla di Giotto faccia sentire come sottofondo, senza parlarne, come sottofondo della musica del 300 fiorentino, e quando parla di Watteau metta sotto del Mozart, però che quando parla di Kandinsky metta sotto della Schoenberg e via dicendo, quando se si parla di Bacon faccia sentire un pezzo dei nostri giorni. Cioè solo far sentire che esiste un suono delle epoche, no? Però sto sognando, perché questo non è vero. In realtà, per invece fare una par costruenza, la cosa che ho visto, io ho fatto moltissime lezioni di ascolto musicale, faccio queste lezioni di musica per Radio 3, oppure molte lezioni di ascolto musicale non per musicisti, per persone che soltanto mi prestino fiducia per un'ora. In realtà si tratta di convincerli che devono usare le stesse orecchie con cui ascoltano Mozart, o se fosse per un pubblico più giovane, le stesse orecchie con cui hanno ascoltato, la mia generazione ha ascoltato i Pink Floyd o quello che si ascolta oggi. Le stesse orecchie, non delle altre orecchie. Rendersi conto, dare la propria fiducia, sarebbe semplicemente necessario scegliere una ventina di pezzi sicuri dagli anni 50 ad oggi. Ci sono pezzi che passano di sicuro, lì che ti passa sempre, con chiunque ad esempio, evitare certe punte d'iceberg che non passerebbero mai, e dire, far capire che cosa succede in quel pezzo, e se l'altro ha soltanto un pizzico di curiosità, improvvisamente lo ascolta. Il discorso per forza generico, perché non so se ci stiamo riferendo a gente che vada normalmente a concerti oppure no, se devo andare in mezzo alla strada, a studenti oppure a studenti, a quale generazione ci riferiamo, però in realtà bisogna soltanto dire, senti, sei disponibile a sapere che cosa succede, se credi che la musica sia un fenomeno anche complesso, perché la musica è un doppio fenomeno, ha sempre avuto un côté di intrattenimento e un côté di pensiero, le altre arti no, in generale, la musica di più. Se sei disponibile a credere che la musica sia anche spessore di pensiero, sei disponibile, mi dai un quarto d'ora del tuo tempo, ti faccio ascoltare un pezzo di Maderna o un pezzo di Ligeti, o dei pezzi di Kurtag corti, ti dico cosa succede e ti faccio ascoltare due volte o tre volte, mi dai questa fiducia. Questo secondo me è il veicolo con cui io vedo che spesso le cose funzionano. Certo, ci vuole da parte dell'altro un minimo di disponibilità, se l'altro non ha voglia non ci interessa. Però se si parte da un minimo di disponibilità all'ascolto, secondo me il modo è sdrammatizzare, dire cosa succede e proporre.
Guardi, il logo della nostra trasmissione è il faccione di Schoenberg montato sul corpo di Schwarzenegger, quindi penso che in questo senso sdrammatizziamo abbastanza.
È perfetto, bravissimo. Così si fa.
Comunque andiamo avanti. Quest'ultima sua risposta mi collega a un'altra domanda, l'ultima che vorremmo farle. Ci ha parlato di sdrammatizzare un ascolto, ci ha parlato di cercare di entrare in contatto con un pubblico senza spaventarlo in qualche modo. Qual è, diciamo, un pezzo, un'opera, quello che vuole lei, che si sentirebbe di proporre alla nostra trasmissione, considerando che questa trasmissione ha un pubblico, e qui chiaramente generalizziamo in modo tranchant, però fatto generalmente di una fascia piuttosto giovane, con una qualche curiosità per il mondo della musica contemporanea, però spesso senza un supporto tecnico e teorico in grado di spiegarla del tutto.
Rispondo subito, rispondo con la pancia più che con la testa, cioè un pezzo su cui nessuno, o uno non ha le orecchie o deve dire che è grande musica, è At First Light all'alba, insomma, di George Benjamin, compositore oggi 54enne, che però scrisse questo pezzo nell'82 quando aveva 22 anni, e fu una specie di botta, perché era un pezzo di tale pregnanza e di tale potenza da prendere tutti, per cui se devo dirne uno, dico, se devo dirne uno solo, come si fa quando si dice che cosa salveresti se il mondo va a fondo, partirei da quel pezzo, perché secondo me è un pezzo che è potente. Ha qualche riferimento al quadro di Turner, per cui si può persino fare qualche riferimento a qualche cosa, ha una evidenza figurale di evento sonoro che anche un sordo se ne accorge, dipendendo della curva formale, per cui non so, direi subito quello.
Bene, sicuramente faremo in modo di farlo ascoltare, siamo molto curiosi.
Bellissimo.
Anzi, sono personalmente curioso, perché è un pezzo che non conoscevo.
Ah no, lo trovi, le piaceranno da morire, vedrà.
Maestro, io la ringrazio moltissimo per le sue parole, che sono state di una grande chiarezza e di un grandissimo interesse per noi. Ci dispiace non poterle dedicare più tempo, ma lo faremmo molto volentieri. Spero comunque e immagino che le nostre strade in qualche modo si rincontreranno.
Assolutamente, adesso vi cercherò e vi inseguirò, senz'altro, si intrecceranno di nuovo.
Maestro, la ringraziamo moltissimo per le sue parole, ma soprattutto per la sua musica. Alla prossima.
Grazie di nuovo, arrivederci presto.
Ritorniamo di nuovo in studio, anche questa volta, ogni volta dico ritorniamo di nuovo in studio.
Vabbè, mi ma tanto è così.
Non è che
comunque
sto a casa.
Comunque bella l'intervista, no?
Sì, molto molto interessante.
Approfondite.
Ringraziamo molto il maestro Solbiati per questo.
È stato anche molto disponibile.
Sì, e poi ci danno tanti belli input anche per noi che studiamo composizione, no?
Sì, molto interessante.
Andiamo avanti, ritornano di nuovo i Tetractys.
Bravissima,
che dizione,
mamma mia, certo, una velocità folle,
della lumaca. Va bene, vorremmo farvi ascoltare un'altra parte di Millennium Bug, perché è divisa in diversi movimenti e vorremmo farvi in 5 movimenti e vorremmo farvi ascoltare l'ultimo, appunto. Abbiamo fatto il primo e l'ultimo, poi quelli centrali, noi diamo gli input, poi gli ascoltatori, se sono interessati ai pezzi, se li cercano, no?
Esatto, esatto, speriamo che facciano effettivamente così.
Speriamo.
Quindi, di nuovo, i Tetractys.
L'ho detto meglio io.
Questa volta sì, però io l'ho detto più velocemente.
Chi va piano va sano e va lontano.
Va bene, va bene, va bene, poi le mezze stagioni non le mettiamo. Comunque, basta, torniamo in noi. Millennium Bug di Giovanni Solima, questo è il quinto movimento. Eseguito dai Tetractys. Bene Milena, torniamo in studio con questo ritmo tribale che
sì,
tu hai scelto.
Sì, io adoro i ritmi tribali.
Certo, tribale lo riesci a dire.
Tribale, secondo me ho problemi con la R.
Forse è
quello. Tetractys.
Ma dobbiamo dare una ferale notizia ai nostri ascoltatori. La notizia più brutta è che cosa succede, Milena?
Che è finita la puntata.
Oh no!
Purtroppo, secondo me loro stanno dicendo meno male, non vediamo l'ora. No, speriamo di no.
Autodenigrazione all'italiana. italiana, ma perché?
Perché sono il pessimismo cosmico.
Lo so, ma secondo me la composizione ti ha portato
sì.
a questo. Vabbè, non lo so, Milena, vedi?
No, scherzo.
Investi un pochino in psicoterapia, ti consiglio.
Ma io studio psicologia pure, secondo te?
Allora, maggior
autofaccio.
A maggior ragione credo che tu dovresti fare una bella terapia. Comunque, al di là di questo,
grazie
Milena,
Massimo, la stima è la prima cosa nella vita.
Vabbè, ma mica perché uno... Vabbè, comunque mi sa che stiamo uscendo un po' fuori dal seminato. Ho questa sensazione.
Scusate.
Andiamo un pochino alle informazioni importanti. Vi ricordiamo, come sempre, che Dodecafonica è un programma a cura di...
Società del Suono.
Brava, riesci a dire un po' tutto ormai, stai imparando. Società del Suono è un collettivo di compositori e musicisti che abbiamo fondato ormai da circa un anno e mezzo, una cosa del genere, per cercare di portare la musica contemporanea anche a chi della musica contemporanea non gliene frega niente. Un atto di violenza che però noi abbiamo deciso di perpetrare nei confronti del nostro pubblico.
Eh già. E io direi abbiamo il sito internet www.societadelsuono.org. Abbiamo la pagina
.org, dato che .com, tra l'altro l'hai pure scritto .com.
Perché non ci vedo e sono cieca. Yeah. .com, scusate. E poi abbiamo una pagina Facebook sia di Società del Suono che di Dodecafonica, quindi mettete un bel mi piace, seguite il link che pubblichiamo.
Eh sì, è un po' appassionatevi.
Siamo attrezzati, ecco.
Ecco, appassionatevi se vi va alla musica contemporanea, che a volte è un po' duretta, però c'è anche tanto, tanto, tanto di bello
dentro. Assolutamente.
A questa puntata ha collaborato anche Luca Cipiciani in redazione e al microfono quando c'era da ascoltare musica orribile. Lo ringraziamo per questo. E a questo punto, Milena, cosa
io ringrazierei facciamo? Anche Radiofonica, come sempre, che ci ospita.
Esatto.
Direi che ricordiamo che non andiamo in onda.
Diresti
tutti
un sacco di cose.
Io direi
oggi.
Se oggi direi tanto. Direi non andiamo in onda ogni martedì, ma ogni due martedì del mese. Quindi ci rivedremo il 18 novembre, sempre alla stessa ora, vero Massimo?
Dalle 18 alle 19. Vi ricordiamo però che sul sito di Radiofonica, la sezione podcast, trovate tutte le nostre vecchie puntate. Quindi se vi siete persi qualcosa in passato, cosa quasi impossibile perché tutto il mondo ci ha seguito con religiosa attenzione,
pure Obama.
esatto. Sì, al Palazzo di Vetro dell'ONU riecheggiano le nostre voci.
Sì.
Quindi, insomma, comunque andate sul sito di Radiofonica, scusate, che è radiofonica.com.
Non avete scuse, esatto. Scusa che ti interrompo, ma non hanno scuse, cioè.
Esatto. Sezione podcast, trovate tutte le nostre vecchie puntate, quindi se proprio non ce l'avete fatta, potete rimediare. Noi ci risentiamo, come diceva Milena, il 18 novembre con una puntata su, ci stavamo già pensando,
la
noi,
musica elettronica.
Computer,
ancora più difficile.
Sempre più difficile.
Ancora più.
Grazie Milena per aver condotto con me questa puntata.
Grazie a te Massimo.
Ci sentiamo tra due martedì.
Alla prossima.
Ciao.